I Giochi dell'Armonia presenta
Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Ottavo incontro, il Padre.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questo nostro ottavo appuntamento, noi finalmente ascoltiamo la voce del Padre. Siamo dentro una nube, stiamo dentro la perdita del controllo di noi stessi, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, ed ecco che questa nube, che è assenza di visibilità, questo momento in cui perdiamo il riferimento delle cose che ci circondano, vediamo qualcosa che non lo cercavamo, ma ci sta circondando, ci sta espropriando il governo della nostra vita, ecco che curiosamente passiamo dalla vista all'udito. Abbiamo visto il Signore, abbiamo detto che era bello vederlo, e però dobbiamo ascoltare. Infatti arriverà la voce del Padre, si ode la voce, perché la sua voce basta, perché la sua parola crea il mondo, perché di fatto incontrare il Signore Gesù è incontrare la parola del Padre. Ed è quello che sta succedendo, cioè senza una parola la visione è un po' insufficiente. Facciamo l'esempio, no? Tipico, pensiamo di stare in una chiesa e a un momento si bruciano le luci, magari è di sera, e però il predicatore possa continuare a parlare anche se al buio, ma può essere udito distintamente, l'incontro può andare tranquillamente avanti. Pensiamo invece di stare dentro la stessa chiesa ascoltando un predicatore e a un dato momento si rompe l'impianto audio, restano le luci accese, lo vediamo perfettamente gesticolare, aprire la bocca, articolare, ma non capiamo ciò che dice. L'incontro non serve più a niente. È per questo che nella scrittura il senso principe, il re dei sensi, è l'udito, non la vista. Noi che siamo in una cultura che sta scivolando sempre più nel virtuale e quindi nel visibile e quindi nel figurativo e sempre meno nel comunicativo, nel realmente detto, udito, recepibile, ecco, noi dobbiamo ricordare che ascoltare vuol dire penetrare il senso, vedere è solamente vedere la forma. Certo, la forma ha la sua esplicitazione, ma io posso essere di fronte a una meravigliosa icona della Chiesa orientale, ma se nessuno me la spiega, ma se nessuno mi dice qualche parola per entrare in quel mondo, per entrare in quella sensibilità, io resto piuttosto malmesso, cioè posso giudicare, se sono ignorante di queste cose qui, della bellezza delle macchie di colore come vengono giustapposte, ma niente di più. Non capisco perché le prospettive sono sbagliate, non capisco perché le immagini non sono così ben disegnate, non è che sono volti perfetti, sono altre cose, ma c'è un quid, c'è un qualcosa che mi viene detto, c'è una parola. Ecco. Noi quando parliamo degli animali domestici che tengono compagnia, dei gatti, dei cani, di tutte queste cose qua, c'è un'espressione sentita mille volte, gli manca solo la parola. E non gli manca poco, gli manca tutto. Quello è proprio quello che decide fra l'umano e il non umano. La logica, il logos, il parlare, il comunicare. Ecco. Non ci serve a niente entrare dentro una nube se poi qualcosa non ci parla là dentro. Non ci serve a niente salire sul Monte Tabor, vedere splendido il Signore e non capire perché. e non essere oggetto di una comunicazione che mi spiega che cosa sto vedendo, che cosa c'è da capire, cosa mi deve essere detto. È interessante. Io parlo con ogni mio atto. Ogni cosa che io faccio è comunicazione, senza ombra di dubbio. Come si gesticola, come ci si veste, come si sta in postura davanti agli altri, c'è la prossemica che studia quanto uno è vicino o lontano dalle persone nei momenti dei colloqui. Sì, va bene, benissimo, però fondamentalmente se non mi autorivelo, l'altro sta sempre guardandomi e ipotizzando senza certezza ciò che io porto nel cuore, e forse credendo di avere un contatto con il mio cuore e non avendolo perché io sono un ottimo attore. E invece quando io parlo, quando mi rivelo, la bocca parla dalla pienezza del cuore, dice nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo. Allora qual è il punto? Che noi abbiamo questa meravigliosa realtà, la realtà di poter dire attraverso le parole quello che abbiamo dentro. Rivelare la nostra anima lo si rivela sì molto con gli atti, ma se questi atti non sono letti come un dire qualcosa, non sono capiti, non sono recepiti, sono in certo senso anche inutili. Ecco, il Padre parla, ne esce la voce. Chissà, potremmo chiederci, ma qual è la cosa più importante che hanno fatto quel giorno questi signori discepoli? Pietro, Giacomo e Giovanni, ma che hanno vissuto? Qual è la prima cosa da dire? Abbiamo visto il segreto di Gesù o abbiamo sentito il Padre parlare? La realtà è che sono la stessa cosa. La realtà è che qui è il segreto di questo testo. Queste due manifestazioni, una visiva, l'altra uditiva, sono la stessa rivelazione. Infatti, quando il Padre parla, parla del Figlio, parla di Lui, dice qualcosa di enormemente importante, anche se magari nei nostri ascolti reiterati del Vangelo finiamo per banalizzare queste frasi, queste dichiarazioni, perché la frase inizia e già sappiamo dove va a finire, e ci sembrano cose un po' così, un po' non immediatamente urgenti, e invece qui c'è qualcosa di grandioso, di meraviglioso. Partiamo dal fatto che il Signore Gesù li porta su un alto monte, nella prospettiva nuova, e con l'ausilio delle scritture rappresentate da Mosè ed Elia rivela il suo segreto, rivela l'invisibile, quello che è l'invisibile di tutto, la parte che Dio sa, che Dio conosce, avere lo sguardo stesso di Dio sulle cose, per cui vederle secondo una prospettiva completamente diversa, come abbiamo detto, e vedere il loro nascosto, il loro recondito. Ma a quel punto c'è bisogno di una voce. Quello che loro fanno lì, hanno visto una gloria, ma che gloria è? Hanno visto una luce, ma che luce è? Qualcosa lo deve definire e qualcosa lo definisce. La voce stessa del Padre. Peraltro, questa è una manifestazione trinitaria, perché questa ombra, attraverso il parallelo che abbiamo fatto nella trasmissione sull'ombra fra questo testo e un pochino anche l'annunciazione del Vangelo di Luca, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Sappiamo che questa manifestazione è imparentata con la manifestazione dello Spirito Santo. Qui all'interno di questa nube spirituale, ecco, il Padre può parlare e parla del Figlio che è stato visto nel suo segreto, come abbiamo appena detto. Allora è importante, questa parola contiene ciò che è il nocciolo di tutto questo Vangelo. È questa la cosa che il Padre ci deve dire. Dobbiamo vedere bene che cosa ci dice. Il Padre dice: questi è il Figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. Ecco, da una parte c'è la rivelazione dell'identità di questo uomo luminoso che i discepoli stanno seguendo e fin qui hanno creduto semplicemente, se semplicemente è, essere il Messia, è più del Messia. Non è semplicemente secondo le categorie che il popolo ebraico portava in sé, che erano le categorie di un uomo eletto, straordinario e meraviglioso, che avrebbe avuto un compito da Dio, discendente di Davide, un compito da Dio straordinario a riguardo del suo popolo. E no, è di più. Non è solamente il Messia. Questo è il figlio mio. Questo possessivo è possessivo fiero di un padre. È mio figlio. Questo è mio figlio. Se lo dico a qualcuno, sto proprio sottolineando la nostra relazione, ma questo sarebbe poco. Il punto è che il testo aggiunge una affermazione: l'amato. Il Signore Gesù è l'amato. Questo è il suo nocciolo. Una sana intuizione della Santissima Trinità ci permette di guardare a Gesù e di capire qual è la sua sostanza. La sua sostanza divina è l'amore, e la sua identità personale, la sua realtà di seconda persona è l'esperienza dell'essere amato. Lui è gratitudine perché è esperienza di amore ricevuto. Qui è facile un pochino parlare in maniera un po' clericale e diventare un po' teologici e perdere un pochino la sintonia con una comunicabilità. Purtroppo ci capita a noi che quando parliamo di queste cose finiamo per non essere proprio completamente, immediatamente utili, ma presi dalla bellezza di quello che diciamo non ci rendiamo più conto di non comunicare. Allora, qual è il punto? Che qui noi dobbiamo affrontare le due parti di questa rivelazione. Cioè, il Padre dice due cose. La prima è quello che questo Gesù è per lui, e poi ci dirà quello che è per noi. Qui stiamo ripercorrendo di fatto qualcosa che la Chiesa poi sintetizzerà nel secondo articolo del Credo. Gli articoli del Credo, secondo il Credo battesimale, sono 12. Il primo è: credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dio è Padre, in quanto Padre è creatore e onnipotente. E nel secondo articolo si predica che è in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore. Sono le due parti di chi è il Signore Gesù: chi è per il Padre, chi è per noi, come abbiamo appena detto. Ed è figlio. La sua natura è natura di figlio. Il suo tratto è un tratto esistenziale di figlio. Cioè, lui vive perché c'è un padre che lo ama. Lui è qualcuno che la vita la riceve e la può dare perché l'ha ricevuta. Vive a partire da una ricezione: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. La sua sostanza è l'amore, e la sua realtà personale è quella di essere un regalo. Lui è un regalo. Che vuol dire? Quando noi vediamo Gesù che fa tutte le cose che fa, e principalmente quando lo vediamo andare in croce e morire per noi e perdonare i suoi nemici e accogliere fino in fondo il disegno provvidenziale di Dio, noi cosa abbiamo davanti? Quante volte la nostra descrizione la trasformata in un semplice modello, in un esempio straordinario, oppure in una dimensione eroica, di sublime coacervo di qualità? No, tutto questo è secondario. C'è, ma è secondario. Quello che è centrale è che lui è figlio, che lui tutte le cose che fa le fa da figlio. Noi che viviamo fondamentalmente da orfani, noi che da Adamo in poi abbiamo l'impostazione di vedere tutto come se fosse un'estraneità, come se fosse il segno di qualcosa di dubitabile, e dietro il creato non vediamo la paternità di Dio, vediamo qualcuno di estraneo e noi ci difendiamo dalla vita e nelle cose che ci succedono dobbiamo autoprovvederci e non viviamo da figli, ma appunto da orfani, da ospiti, da schiavi. Non siamo figli nella casa del padre, noi siamo servi che ragionano da salariati, che devono pagare tutto, che devono meritarsi tutto, che non sanno rilassarsi come un bimbo in braccio alla mamma, non sanno stare nella vita come chi ha qualcuno che pensa a lui. Come mangeremo, come berremo, come vestiremo? Il Padre vostro sa che ne avete bisogno, dice il Vangelo di Matteo. Allora, qual è la realtà? Quando Gesù muore in croce, sarà un altro uomo che farà la sua professione di fede, mentre appunto qui nell'ottavo capitolo di Marco, dove stiamo leggendo il testo della trasfigurazione, veniamo dalla professione di fede di Pietro, che è il primo uomo che lo riconosce come Messia ed è un israelita, al capitolo quindicesimo di Marco, quando Gesù morirà in croce, il centurione, l'uomo che lo ha ucciso, l'uomo che ha comandato il drappello dell'esecuzione, il suo assassino, lo vedrà morire. Vedendolo morire in quel modo, dirà: questi è veramente il figlio di Dio. E cioè capirà qualcosa. Come mai gli viene quella frase lì? Ciò che qui il Padre rivela ai discepoli e che vedremo più avanti, non dovranno dirlo, non dovranno comunicarlo, se lo dovranno tenere nel cuore. Questo viene detto dal centurione ai piedi della croce, mentre lo ha appena visto morire. È il contrario dell'immagine di Dio, la morte. Dio è vita, Dio è potenza, Dio è potere. Uno che è morto, ammazzato e insultato fino all'ultimo istante, ma che cosa ci si può vedere? Questa è la qualità della vita che il Signore Gesù manifesta, una vita filiale. Noi stiamo molto spesso malmessi nei nostri combattimenti spirituali e non andiamo avanti né indietro e non ci sdoganiamo dai nostri piccoli o grandi peccati, dalle nostre piccole e grandi fissazioni, idolatrie e quant'altro. Viviamo così, mendicando, surrogati di spiritualità, perché continuiamo a fare tutto non da figli, ma da altri, da estranei. Viviamo le cose di Dio come delle cose, non come delle relazioni. Un figlio vede nelle cose, nella sua casa, nelle realtà. Se è un figlio sano, illuminato, vede in tutto quello che lo circonda la cura dei suoi genitori, vede la protezione, si sente sicuro a casa. Si sente protetto, si sente circondato dall'attenzione paterna e materna. E così vive il Signore Gesù, che nelle mani del Padre affida tutte le sue angosce, fino all'ultimo parla con Lui anche delle cose più oscure e nelle sue mani consegna il suo spirito. Muore il Signore Gesù da figlio e in quanto figlio risorgerà. Noi riceviamo questa rivelazione. La vita nuova non è una vita dotata di chissà che caratteristica, è essenzialmente una vita da figli, dove in ogni atto si è figli di quel padre. Non solo nel senso di nascere da lui, anche nel senso di essere nelle cose in relazione con lui, in tutto. Questo è l'amato, colui che si sente amato, il nocciolo del cuore di Gesù. È sentirsi amato. Questo è il nocciolo di un atto cristiano, un atto di risposta a un amore, sentirsi amati. E poi viene la seconda parte della frase del padre: ascoltatelo. Ascoltarlo, ascoltare il Signore Gesù, cosa curiosa. Il padre sta parlando e sta dicendo: ti dico di ascoltare la sua parola. Vuoi ascoltare me? Ascolta lui. Quello che sarà vero dei discepoli, chi ascolta voi, ascolta me, chi riceve voi, riceve me, che il Signore Gesù dirà in un altro passo del Vangelo, qui il Padre lo dice in maniera succinta, essenziale: ascoltate lui perché è il mio figlio amato. Perché quando ascoltate lui, ascoltate il mio amore, ascoltate ciò che io amo, ascoltate colui che amo, ascoltate la vita filiale. E però cosa ci serve questo? Dobbiamo ricordare una cosa. Prima di tutto, che l'ascolto, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, è il senso principale e l'ascolto è la strada della relazione, dell'irruzione, del contatto con l'altro. Ma la cosa più importante è questo. In ebraico, ascoltare è un verbo dalla grande potenzialità semantica. Per esempio, non esiste in ebraico il verbo obbedire, esiste il verbo ascoltare. Se noi andiamo bene a scomporre la parola obbedire, ha dentro il verbo audire, cioè audere, cioè l'ascolto, per cui in realtà anche noi non abbiamo il verbo obbedire, abbiamo il verbo dell'ascolto vero, ma il punto è che ascoltare vuol dire obbedire, vuol dire appunto fidarsi. Che io senta qualcosa ma non gli dia veramente ascolto, questo vuol dire che non ho veramente ascoltato. Cioè, la tautologia è evidente, ma il problema è proprio questo. Noi diciamo, ah, se mi avessi ascoltato, ma perché non ascolti mai quando ti dico le cose? Cosa stiamo dicendo? Che in realtà, in cosa si risolve tutta questa scena della trasfigurazione? Dove va a finire? Qual è la soluzione di questo percorso? Qual è l'arrivo, il punto? Il padre parla del futuro, di quello che dovranno farlo tutta la vita, Pietro lo dovrà fare sempre, ascoltare il Signore Gesù, imparare ad ascoltarlo mille volte in mille modi e obbedirgli e fare quello che lui dice. Sarà proprio la frase della Beata Vergine Maria nelle nozze di Cana, nel Vangelo di Giovanni, a spiegare questa stessa cosa. Qualunque cosa vi dica, fatela, fate quello che vi dirà. È questo l'ascolto. Allora, noi capiamo una cosa. Come continua questa scena? Vediamo Gesù bellissimo, meraviglioso. Vediamo e ascoltiamo nella nube spirituale il Padre che ci parla. Ma tutto questo è l'inizio, l'innesco di una dimensione, la dimensione dell'ascolto. L'uomo viene trasformato in essere nuovo perché riceve una parola, perché accoglie, avvenga di me secondo la tua parola, dice Maria al termine dell'Annunciazione, perché accoglie una parola veramente, fino in fondo, diventare cioè tempio di questa parola che è essere qualcuno con dentro una parola del Padre, che è il Figlio, avere accolto, ascoltato veramente il Signore Gesù. Questo si fa nei fatti, questo si fa nelle cose, questo è l'arte di vivere cristianamente. In ogni cosa ascoltare il Figlio, e cioè lasciarlo parlare. Lo ascolteremo nelle cose che non capiamo, lo ascolteremo nei fatti della nostra vita, ma lo ascolteremo obbedendogli, lo ascolteremo lanciandoci negli atti cristiani, che prima ancora che atti etici sono atti relazionali, sono atti in cui noi stiamo facendo quello che lui ci dice, perché lo stiamo cercando e perché lo stiamo trovando.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Ottavo incontro. Il Padre.